c'era qualcosa che premeva nel mio cuore, credo che sia ancora in linea, dopo un altro po' di bassi. Almeno quello che mi arriva a me poi. Ed è una parola che ogni tanto proprio sento fortemente nel profeta minore Osea, e vorrei che la guardassimo insieme per trarne ancora questa mattina un beneficio reale. Perché, vedete, la nostra tendenza umana è quella a creare delle dipendenze. Ora, anche lo stesso manuale delle diagnosi psichiatriche, DSM-5, perché piano piano vanno crescendo di numero, considera nelle patologie dipendenze da un sacco di cose, da gioco d'azzardo, da altre cose, tutte come delle malattie, ma in realtà la dipendenza potrebbe essere da tutto, quindi potrebbero queste diagnosi psichiatriche che sono arrivate a circa 600 patologie, 600 patologie mentali, in realtà potrebbero diventare 6.000. Perché? Perché è una caratteristica della mente umana quella di dipendere da qualcos'altro che non sia Dio. È una tendenza umana. D'altronde, sapete, per tante ragioni la nostra insicurezza ci porta ad avere qualcosa a cui aggrapparci. Cercherò di essere molto semplice. Ci porta a qualche cosa da cui trarre giovamento, gratificazione. E che questo sia il lavoro, allora il nostro idolo diventa il lavoro. Che questo sia il successo, e alla fine diventa il successo il nostro idolo. Cioè qualunque cosa, come abbiamo sentito questa mattina anche esprimere nelle varie testimonianze e riflessioni, quello a cui diamo troppo valore, ovviamente ci cattura e ci distrae dal vero valore della vita. E forse ritroviamo il vero valore della vita quando andiamo in una crisi profonda, quando tutte quelle cose su cui abbiamo investito, forse soldi, forse affetti, forse altre sicurezze, forse salute, incominciano a venire meno. E tra l'altro, forse anche come cristiani scopriamo che Dio non è il nostro genio della lampada, ma Lui ha un progetto molto più grande che semplicemente assicurarci una sopravvivenza dove avremo di che vestirci, magari non Armani o non super non so che cosa, e di che mangiare, ma dove veramente scopriremo il senso profondo della vita. E quindi scopriremo piano piano questa libertà da tutte le dipendenze, da tutti quelli che la scrittura definisce idoli, che tante volte è molto o troppo semplice, direi, attribuire a statue o a, che sono semplicemente una raffigurazione. Ovviamente poi c'è chi magari si attacca più alla raffigurazione che alla realtà spirituale, questo non va bene, è come se tu ti attaccassi più all'immagine fotografica di tuo figlio, però tuo figlio non voglio averci a che fare, sarebbe molto più comodo per le mamme avere a che fare con un figlio in fotografia che con un figlio da curare, seguire, allattare, eccetera, eccetera, capite bene? Ma tranne questo discorso, gli idoli più grandi in fondo sono quelle situazioni, quelle cose alle quali ci leghiamo piano piano, anche da cristiani, perché io capisco che è molto più facile da non cristiani, non abbiamo nessun valore, diciamo Dio, Dio, però magari poi non ci crediamo sul serio, poi quando dice qualcuno, dice ho parlato con Gesù, oh, ma hai parlato con Gesù? Ma perché è vero? Cioè, viviamo in un tipo di nazione che è così, dove tutti si definiscono cristiani, però se c'è poi uno che crede veramente che c'è Cristo, dice ma questo è un po' pazzo, questo ci crede sul serio. Questo è il nonsenso della vita che spesso conduciamo in una nazione che si definisce cristiana, ma che di cristiano sta veramente esprimendo molto, molto poco. Allora io credo che i cristiani sono chiamati un attimo a liberarsi dalle dipendenze, dagli idoli e a riportare avanti il vessillo di Cristo, la bandiera di Cristo, non di una denominazione, non di una confessione, non del mondo evangelico piuttosto che quello cattolico, ma di Cristo, perché Cristo è più reale di tutte le teorie, le teologie, tutto quello che si dice su di Lui. Lui è vivente, presente per lo Spirito nella nostra vita. E se non ce ne accorgiamo, cominceremo a scadere in una dimensione religiosa. Ma qualunque essa sia, alla fine ci allontanerà da Cristo, ci allontanerà dalla sua vita, perché è questo che fa la differenza tra cristiano o non cristiano, cioè Cristo in noi, non delle belle teorie, non una sana dottrina che potrebbe anche non avere tante cose, ma dovrebbe comprendere Cristo come prima cosa. Allora voglio leggere brevemente questo brano che parte con un'esortazione in Osea capitolo 14, un profeta minore che questa mattina ci parla e ci dà uno stimolo forte per come uscire dalle nostre dipendenze, più o meno distruttive, perché chiaramente poi se uno dipende da eroina o da cocaina o da altre droghe, capite bene che questa è una droga che distrugge anche il fisico. Se le altre droghe sono di carattere più legale o più normale, in qualche modo forse ti faranno meno male fisicamente, ma non è detto, perché tante persone muoiono con le coronarie compresse per lo stress del lavoro, perché sono imprenditori di grido, perché devono salvare l'azienda e poi ci perdono la circolazione cardiaca e magari devono mettere degli stent, devono fare angioplastiche, eccetera, eccetera. Perché? Perché lo stress di portare qualcosa di grande li distrugge. Ma Dio ha una ricetta questa mattina se vogliamo essere liberati dalla dipendenza. E come mi sentite spesso sottolineare, la dipendenza peggiore è la dipendenza da se stessi, cioè da quella mentalità, da quelle cose che tante volte non riflettiamo che ci fanno male, le adottiamo, le usiamo. E per quanto non viene fuori niente di costruttivo, continuiamo a ricaderci. Dio ci vuole liberare perché possiamo valorizzare la sua opera in noi e scoprire come andare più avanti, maturare. Leggiamo insieme. O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Primo messaggio questa mattina. C'è stata una chiamata per alcuni. Tante volte abbiamo 10.000 alibi per cui sbagliamo. I nostri sbagli sono sempre legittimi, quelli degli altri invece sono sbagliati. Noi abbiamo sempre una ragione per arrabbiarci, noi abbiamo una ragione per condannare, una ragione per accusare, gli altri no. Ma voi capite bene che la bellezza della conversione può avvenire semplicemente se noi ci rendiamo conto di essere noi fragili, noi peccatori, noi altri, se noi ci rendiamo conto di essere caduti, non perché il governo fa schifo, non perché il vicino di casa è un rompiscatole, non perché mia moglie è così, mio padre è colì, ma perché noi siamo falliti senza Dio. E quindi a un certo punto, quando cadiamo, cadiamo per il nostro fallimento fondamentalmente. Dicevo la scorsa volta, ci sono persone che hanno vissuto le stesse infanzie difficili, gli stessi problemi, separazioni genitoriali, altre cose oggi sono all'ordine del giorno, eppure la loro vita si è evoluta in maniera diversa. Quindi non sono le condizioni in cui ci troviamo, ma è il modo con cui poi le affrontiamo che farà la differenza. E io so che tanti di voi state vivendo delle condizioni difficili, delle condizioni di difficoltà di vario genere, economica, affettiva, tensioni, conflitti, però la differenza sarà nel modo con cui le affrontate. Da queste cose, dicevamo la scorsa volta, potrete raggiungere una maturità come da queste cose potrete essere distrutti. Stesse situazioni, modo diverso di affrontarle. Affrontarle da soli, pericoloso. Affrontarle con Dio, possibilità di maturare nella sofferenza, possibilità di crescere nell'amore, nella capacità di perdono, nella riconciliazione, tutto quello che Dio si aspetta. Quindi, o Israele, questa mattina diciamo, personalizziamolo, o Carmela, o Giusi, o Lia, o Elio, o eccetera eccetera, o Gloria, torna! Torna, questo è sempre quello che lo Spirito Santo ci dice, torna al tuo Dio, perché sei caduto, perché in qualche modo hai perso colpi, sei andato in crisi per la tua disattenzione tante volte, non è una cosa cosciente, ti sei dimenticato di fare un rifornimento. E mentre magari non dimentichiamo di mettere la benzina nella nostra macchina, soprattutto se dobbiamo fare un bel giro, quante volte dimentichiamo che come credenti abbiamo bisogno di camminare con l'energia di Dio? Ce lo dimentichiamo! E quando ce lo dimentichiamo cosa succede? Sembra che alla partenza andiamo bene. Metti la prima salita, la seconda salita, alla terza salita giriamo la macchina in discesa senza freni, e se senza freni significa mandare tutti a quel paese o rompere o entrare in conflitto, perché? Perché non abbiamo fatto benzina, perché non abbiamo compreso che per vivere una vita che supera gli ostacoli abbiamo bisogno di Dio, non ce la facciamo da soli. Questo è qualcosa che per entrare nella nostra testa ce ne vorrà. E poi continuando velocemente, perché voglio andare alla parte centrale e conclusiva. Preparatevi delle parole e tornate al Signore. Ditegli, perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo invece di tori l'offerta di lode delle nostre labbra. Ieri c'è stato un bel concerto dove abbiamo sottolineato questo aspetto che Dio cosa può volere da noi? Tutto è suo, ma può desiderare e godere di un cuore che liberamente, non forzato, o mi lodi o ti sparo. E tante volte le cose le facciamo semplicemente se siamo forzati. Oppure una moglie che dice se non mi dici ti amo, ti lascio. Allora il marito fa ti amo. Ma poi non basta esprimerlo, ovviamente poi i comportamenti, i gesti possono essere in contrasto con quello che diciamo con le parole, ma è importante che comprendiamo che Dio stesso sa che non gli possiamo offrire niente, e qui persino nel Vecchio Testamento è già in qualche modo prefigurato il concetto della grazia, dove non gli possiamo dire a Dio, Dio da domani farò cose incredibili. Ti offrirò non forza umana, perché la forza umana, alla fine, la volontà è importante, ma non è sufficiente a cambiare carattere. Quante volte hai detto, voglio cambiare? E dopo due giorni sei stato peggio di prima. Questa è la realtà della nostra fragilità umana. Questa è la realtà di ognuno di noi. Ci proponiamo il bene, ci proponiamo di non rispondere più male al nostro partner e poi Hulk, diventiamo Hulk, oppure una dimensione femminile dell'Hulk non c'è però. Quindi l'esortazione del secondo verso: preparatevi delle parole e tornate al Signore. E queste parole non sono: ah, Signore, se non ci fosse stato mio marito, se non ci fosse stata mia moglie, se lui non diceva, se non mi diceva quella parola cattiva, se non... Andiamo a Dio per cercare di spiegare perché ci siamo comportati male? Dio lo sa, però in quel momento lui ci vuole liberare dalla nostra sensazione o realtà di fallimento, e quindi le parole non sono di lamentela, non sono di accusa. Ah, se non ci fosse stato quello, ah, come è iniziato in Genesi, quando Dio ha chiamato l'uomo e gli ha detto: Adamo, e come naisi? Dice: la donna che tu mi hai dato, ecco, come a dire, la colpa è della donna, è la donna che... Il serpente non aveva qualcuno con cui giustificarsi, quindi, ma questo scaricare sugli altri, noi assumiamoci la piena responsabilità delle nostre cadute, dei nostri fallimenti. Dio non ci condannerà proprio perché noi ci accorgiamo, prepariamo delle parole dove apprezziamo, accettiamo il perdono di Dio e esprimiamo quello che noi gli possiamo dare. Cosa gli possiamo dare? Possiamo pagare il perdono? Possiamo dire: Dio, io farò il bravo, non dirò più una parolaccia almeno per un anno, e così tu mi perdoni? Saremmo sempre sotto condanna. Se il cristianesimo dipendesse da quello che facciamo noi, sarebbe dura, perché nessuno di noi potrebbe essere mai perdonato, perché saremmo recidivi nelle cose negative. E allora quello che ti offriamo è l'offerta di lode delle nostre labbra. Per questo tante volte ci sfirniciamo noi di cercare di sviluppare questa lode qui nelle cellule, perché sappiamo che questo è quello che Dio gradisce da noi. La libertà di lodarlo, perché Dio sa che questo ci cambia, ci trasforma, rende i nostri sogni trasformabili in realtà. E poi questa cosa meravigliosa con cui andiamo alla conclusione, questa affermazione in cui finalmente ci rendiamo conto che le soluzioni negative non funzioneranno nella nostra vita. Qui è espresso in questa maniera: l'Assiria non ci salverà. L'Assiria, nella dimensione del Vecchio Testamento, era considerato un popolo tipo del male, tipo di una forza che sì, era molto forte, gli Assiri, i Babilonesi, una civiltà incredibile, ma non portavano la libertà spirituale. Come a dire: la rabbia non mi salverà, la violenza non mi salverà, l'orgoglio io c'ho a fare pagare, la vendetta, no, tutte queste cose non ci salveranno dai problemi. Tante volte noi pensiamo di salvarci usando questi strumenti umani, carnali, più o meno legittimi, ma io ho ragione, ma non ti salvo questa ragione. Se nasce dalla Siria. E poi ancora: noi non saliremo più sui cavalli, un'altra espressione molto forte, che non significa che qualcuno che si era dato all'ippica deciderà, ma che significa: non utilizzeremo nuovamente le risorse umane, la potenza umana. La potenza delle macchine si misura in cavalli. 100 cavalli, 200 cavalli, 300 cavalli, una Ferrari, 500 cavalli. Noi non useremo più la forza umana, perché la forza umana tante volte è una forza, è un'energia sporca, è un'energia che brucia il motore. E poi soprattutto... non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. Un'altra trappola estrema in cui, anziché riconoscere l'opera di Dio, attribuiamo un valore maggiore a quello che noi abbiamo fatto, a quello che noi abbiamo capito di Dio. Anche in questo versetto c'è la comprensione di quello che lo Spirito Santo sta con grande fatica cercando di costruire nell'unità, nelle varie chiese cattolica, evangelica, battista, anglicana. Sta cercando di fare capire che ognuno di questi gruppi ha detto Dio nostro a una comprensione personale di Dio, a quello che lui ha capito di Dio. Ma noi non possiamo dire Dio a quello che abbiamo capito di Dio. Non possiamo dire Dio a qualcosa che c'ha una piccola percentuale di Dio, ma non è Dio. Dio è Dio. Questo è importante. Tante volte noi diamo questo valore, questo potere a qualche cosa, sì, che magari parte da Dio, ma poi c'è il 90% delle nostre idee, delle nostre convinzioni, e un piccolo 10% era Dio che ci aveva ispirato. Allora, come potranno avvenire questi miracoli nella tua vita? Cioè, il primo qual è? Non andare ad attingere energie negative. Ricordate tutta la serie sulle spade, sulle armi, su come ti difendi, come... Quando devi difenderti, non allearti con armi negative, non fare come nella storia abbiamo visto che dei popoli hanno fatto sempre combutta. C'era il nemico, si alleavano insieme e insieme si ammazzavano. Chi più ammazza più vince. Come può avvenire questo miracolo che tu non prendi più l'energia negativa, che tu non sali più sui cavalli, lo sforzo umano, le opere, i tentativi semplicemente della forza umana? E come avviene questo miracolo ancora più grande, in cui la smetti di dire che quello che tu hai capito è Dio? Cioè dire Dio nostro all'opera delle tue mani. Capite che poi non è solamente delle tue mani, ma del tuo cervello, dei tuoi pensieri, delle tue idee, delle tue concezioni, delle tue immagini. Tu ti crei un'immagine e dici è Dio. Ma sapete quanto lo Spirito Santo deve lavorare per levare delle immagini distorte di Dio che sono nate fin dall'infanzia in alcune persone, immagini mostruose di Dio, alle quali abbiamo detto Dio sei questo, e allora devono essere smontate. Ma tutto questo come può essere smontato nella nostra vita? Forse con un lavaggio di cervello, forse con un trapianto di cellule cerebrali spirituali? No, la risposta che dà qui la scrittura è che in qualche modo questa mattina ci dà la via di uscita da tutte queste trappole. Sembra una risposta inconcludente, ma suona in questa maniera. Poiché, quindi rileggiamolo questo verso 3 che è fondamentale, l'Assiria non ci salverà, noi non saliremo più sui cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. Perché? Perché? Com'è possibile che possano veramente saltare queste modalità distorte? Perché presso di te l'orfano trova misericordia. Ma che ci azzecca Dio questa cosa che l'orfano trova misericordia? Io non sono orfano. Ma ci azzecca un tantissimo, fratello, sorella, amico, questa mattina. Perché? Perché tutte queste difese estreme, tutto questo che ci porta all'idolatria, alla dipendenza, deriva da questa insicurezza, da questa paura,
da questa debolezza, da questa fragilità che c'è in ognuno di noi come esseri umani, a meno che non sia un extraterrestre, tu sei anche tu in questa dimensione di fragilità, in questa dimensione di paura, in questa dimensione di sofferenza, di inadeguatezza. E per reagire a questa situazione hai cominciato a cercare energie che non sono pulite, hai cominciato a nasconderti, hai cominciato a giustificarti, hai cominciato a salire sui cavalli e a usare un'energia forte per emergere, forse perché qualcuno ancora di più ti aveva detto sei una cosa inutile. Ma la cosa meravigliosa che Dio vuole rivelarci ogni giorno è che lì dove ci sentiamo figli di nessuno, lì dove ci sentiamo fragili, lì dove scopriamo che seppure grandi e grossi ancora ci abbiamo un bambino, una bambina dentro che sta piangendo e sta dicendo mamma, mamma, papà, papà, e poi ancora di più mamma, mamma, papà, perché vi siete separati? Mamma, mamma, papà, perché ho preso legnatone a non più finire? Mamma, mamma, papà, perché ho subito quell'abuso spirituale, magari abuso sessuale? Mamma, mamma, papà, perché? Perché urla di dolore fin dall'infanzia che chiedono veramente di essere adottati, di avere qualcuno finalmente che ti abbracci, che ti guarisca, che ti sani in tutto il dolore che hai provato fin da bambino e da adolescente dopo. E allora in tutto questo dolore ti sei corazzato, sei diventato apparentemente invulnerabile. Questa mattina Dio dice che se tu ti riconosci fragile, debole, orfano, anche se i tuoi genitori sono ancora presenti, bisognoso di un'adozione vera, di qualcuno che ti ami alla follia, come solo Dio può fare, Dio è lì per abbracciarti. Ci alziamo in piedi. Mi metti un... Tante volte il tuo sentirti orfano ti ha portato a dipendenze, non solo dipendenze da cose, ma dipendenze da persone. Ti sei attaccato morbosamente a una persona, la persona a cui ti sei attaccata morbosamente ti ha incasinato ancora di più. Mamma mia, dalla padella nella brace! Io volevo essere liberato da un'immagine di padre violento e sono andato a sposare un marito violento. Io volevo essere liberato da un'immagine di mamma che se ne fregava e mia moglie neanche mi dice come sto. Sono ricaduto nelle stesse cose di cui veramente non avrei mai voluto subire, dalle quali non volevo subire ancora il dolore. Ma Dio questa mattina è come se volesse abbracciarti con la sua misericordia, abbracciare quel dolore inconsolabile, quel dolore che ti fa irrigidire, quel dolore che ti ha portato a investire troppo poi sugli altri. E gli altri purtroppo sono umani. Io non so se hai scoperto, ma tuo marito non è Dio. Se ne è accorto pure lui, ma forse il dolore è quando te ne sei accorta tu. Tua moglie non è una super moglie capace di dire sempre sì signore, sì padrone, no! È una persona che ha una personalità e quindi che si esprime a un certo punto e che magari può essere in disaccordo. E lì il dolore è scattato. quelle cose che avevi cercato di ammogliare in un certo modo sono venute fuori, questo dolore, questo conflitto ti porta veramente ancora ad aggrapparti a destra, a sinistra, a giudicare gli altri, a criticare. Ma questa mattina lo Spirito Santo vuole veramente che tu incontri le braccia misericordiose del Padre, del Padre. E Lui dice la Scrittura e conclude questa parte di questo profeta minore: io, ti dice Dio, guarirò attraverso questa scoperta della misericordia che ho per te. Io guarirò la tua infedeltà. Io ti amerò di cuore e ti darò quello che gli altri non ti hanno saputo, potuto, voluto forse dare. Io, avvicinati a me con le tue ferite, avvicinati a me con i tuoi dubbi, con le tue paure. Io guarirò la tua infedeltà, io ti amerò di cuore, perché la mia ira non è più su di te. Io sarò, continua la Scrittura, per Giuseppe, Maria, Filippo, Vanessa, come la rugiada. E allora in questa rugiada egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano, i suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo, la sua fragranza come quella del Libano. Mamma mia, Signore, tu vieni a prendere una pianta dove nessuno l'ha innaffiata, ci hanno buttato acido, è diventata mezza morta. Il tuo amore comincia a innaffiare, comincia a riempire, comincia a concimare, e questa pianta comincerà a diventare bellissima, così bella che non solo sarà un piacere a vederla, ma diventerà un rifugio anche per gli altri. Tu sarai trasformato da una persona che nessuno ti vuole avvicinare perché mandi scariche elettriche, in un albero dove gli uccelli del cielo si verranno a riparare. Ma questa è l'opera di Dio, questo è quello che Dio vuole fare nella tua vita, nella mia vita. E poi alla fine dice così, il verso 8, io lo personalizzo: Giusy, Lia, Graziella, Christian, Monica, Alessandro, Daniela, Mariella, Antonella, sto facendo un ripasso di tutti i vostri nomi, Fabio, Tonino, Lucia, verso là non ci vedo più, Enzo, Linda, potrà dire: cosa ho io più a che fare con gli idoli? Come a dire, potrai vivere questo miracolo di non dover essere più legato a quello che era diventato l'oggetto della tua dipendenza. Io, dice il Signore, esaudirò, veglierò su di lui, io che sono come un verdeggiante cipresso. E poi l'ultima espressione, e concludiamo, guardate che meraviglioso. Dice così l'ultimo pezzo di versetto: da me, ti dice il Signore, verrà il tuo risultato, da me verrà il tuo frutto, dalla mia opera in te. Tu ti sei spremuto, ti sei messo sotto sopra, hai cambiato moglie, hai cambiato marito, hai cambiato lavoro, hai cambiato macchina, questo no, hai cambiato look, hai cambiato. Dalla mia opera in te, ti dice il Signore, verrà fuori qualcosa di nuovo, una capacità di amore, di perdono, di capacità di relazione, da una prospettiva nuova. Io voglio pregare, prima di passare alla presentazione, perché veramente ognuno di noi possa sperimentare questa cura altro che lifting, altro che cura, chirurgia plastica. Questa è una chirurgia profonda dell'amore di Dio che ci rende capaci di liberarci da tutte le dipendenze, quelle che conosci, quelle che non conosci, di guarire e di scoprire una libertà nuova legata all'amore profondo, perfetto di Dio. Preghiamo un momento. Signore, ti ringrazio questa mattina perché tu conosci i nostri fallimenti, tu conosci le nostre incapacità, ma noi tante volte non conosciamo la tua soluzione, non conosciamo la tua opera dentro di noi, e appena abbiamo esaurito le nostre risorse pensiamo che ormai è finita, ormai non ce la faremo più a perdonare, ormai vivremo nel risentimento, ormai sciarra eterna non lo possiamo dire, perché poi in cielo non ci sarà. Nel momento in cui ci andremo non potremo ancora avere risentimenti. Ma Signore, questa mattina io ti chiedo che ognuno di noi possa scoprire di non aver più bisogno delle proprie difese umane, di non aver più bisogno di allearsi col male, con la vendetta, col risentimento, con l'amarezza, che non ha più bisogno di salire su cavalli umani, su una forza umana, e non ha più bisogno di dare questo valore a qualcosa che è solamente umano, a dire Dio all'opera delle nostre mani. Ma tutto questo grazie alla tua misericordia, grazie al tuo abbraccio che in questo momento ci raggiunge così piccoli, indifesi, paurosi, che ci nascondiamo, che ci raggiunge e ci libera da queste armature e ci abbraccia fortemente. In questo momento lo Spirito Santo ti sta abbracciando fortemente, amico, amica, fratello, sorella. Lo Spirito di Dio ti sta stringendo al cuore del Padre, e trovi misericordia, trovi qualcuno che non ti giudica, che non ti condanna, che non ti dà colpi per farti cambiare, ma che ti ama profondamente e ti dice: dalla mia opera in te verrà fuori il risultato, dalla mia opera in te. Dio te lo sta dicendo, ma dillo anche a te stesso: dalla tua opera in me, Signore, verrà fuori la soluzione per il mio matrimonio, dalla tua opera in me verrà fuori la capacità di superare quell'esame che sembra insuperabile, dalla tua opera in me sarò in grado di perdonare, un miracolo. Sì, Signore. Grazie Padre, grazie Signore. E io voglio rifare una chiamata in questo momento per tutti quelli che hanno cercato di difendersi con una forza umana non positiva, hanno cercato di vincere il male con altro male e sono rimasti intrappolati, altri che ancora si fanno forti di una forza umana in cui gliela devono fare vedere, pagare, e altri ancora che hanno questo orgoglio di pensare che Dio è quello che noi abbiamo pensato che sia, è un'opera nostra. Dio ti chiede umilmente di riconoscerlo. Se sei tra queste persone che non riescono a superare queste dipendenze, io ti chiedo in questo momento di venire avanti un momento, velocemente pregheremo genericamente per tutti. Se ti identifichi in qualcuno che ha lottato, però ha lottato male e alla fine è rimasto intrappolato in delle dipendenze, che non sono droghe, che non sono, ma che sono cose a cui ti sei avvinghiata, ti sei legata fortemente. Dio ti dice in questo momento: io ti voglio liberare con mio amore, con la mia misericordia. Vieni avanti in questo momento, vieni avanti, perché veramente il tuo idolo si stacchi da te, perché quelle cose a cui ti sei collegata e che ti stanno distruggendo non possano avere più quel potere, che si chiami lavoro, che si chiami comunque si chiami. Dio ti sta chiamando a una libertà nuova, al miracolo di una separazione tra te e il tuo idolo, quella cosa da cui ti sei cercato di liberare, ma non ci sei riuscito, non ci sei riuscita. E Dio questa mattina vuole, con la sua misericordia, rompere, ma non rompere le cose alla fine, all'esterno, l'ultimo anello di una catena, ma rompere la causa fondamentale per cui si sono create queste cose, che è la tua fragilità, la tua paura. Sento che ci sono ancora altri. Venite avanti, non abbiate timore, esprimetelo così, come se lo esprimeste a Dio, con un passo avanti, che volete rompere con i vostri idoli, che volete rompere con le vostre idee sbagliate, con i vostri pregiudizi, con le idee forse sbagliate che altri vi hanno dato e che vi stanno facendo entrare in crisi e che vi stanno impedendo di vivere la gioia della famiglia spirituale, forse, della Chiesa così come Dio l'ha concepita. Immagini distorte, immagini di critica, immagini dove in qualche modo siete bloccati nel poter vivere quell'armonia che Dio ha preparato non solo tra voi e Lui, ma anche con i vostri fratelli, con la vostra famiglia. C'è qualcun altro che lo sente ma ha vergogna di venire avanti, e Dio dice: vieni avanti, mostra te stesso, prendi questa posizione davanti a me, ti dice il Signore, non ti vergognare, prendi questa posizione ora davanti a me. Alleluia, sharabe kalabai sudit fake one seven iriata kamai swar brains fear awaits my bride. È un miracolo il fatto che si rompa l'idolo. Non è frutto del tuo sforzo, non è un'arma che tu puoi usare, resterai sempre più prigioniera. Il miracolo è lasciarti abbracciare come un'orfana, come qualcuno che si passa attraverso il dolore, forse che nessuno ti sta capendo, che nessuno ti può capire fino in fondo. E tante volte, sapete, i litigi, le tensioni a livello familiare sono per questo, perché tante volte i drammi profondi che abbiamo non li riusciamo neanche a comunicare a noi stessi, figuriamoci agli altri, il dolore profondo. Ma Dio ti sta dicendo: questo dolore profondo portalo davanti a me. Perché? Perché presso di me la tua solitudine trova misericordia, non trova giudizio, non trova condanna, non trova critica, ma trova abbraccio paterno che guarisce. Sharada Kalabai Cedar Breeze, Sharada Breeze, wake my flight word away. Signore, in questo momento ti ringrazio. Perché? Perché veramente questo miracolo non è una cosa impossibile. È impossibile all'uomo, ma non è impossibile a te, perché tu, Signore, hai già provveduto delle modalità diverse per cui questo dolore, questa solitudine, questo senso di essere orfani possa essere sanata dal tuo abbraccio. E in questo momento tu stai abbracciando ognuno di questi miei fratelli, ognuno di queste mie sorelle, per dargli nuovamente il senso del valore, il senso, il significato che forse lungo la vita hanno perso, il significato della loro vita. Grazie, Padre. Alleluia. Non voglio pregare per voi, ma sento velocemente di abbracciarvi tutti velocemente, proprio come un abbraccio che viene da parte di Dio al vostro senso di essere piccoli, piccoli, bambine che hanno paura, che si nascondono. Sono cresciute, ma poi questo dolore non se n'è andato. Alleluia.